Buon pomeriggio a tutte voi, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Ikev. Allora, oggi abbiamo una parashah colma di diversi argomenti dove Moshe promette che, appunto, rispettando le mitzvot, gli ebrei avranno prosperità in questo mondo. E poi, vabbè, adesso vi do prima in grandi linee, poi vediamo di. Come vi avevo promesso, Rina e Drezrat Hashem, no, la seconda parte dello Shema che ritroveremo. Prima ancora, però, Moshe ammonisce gli ebrei a non dimenticare Hashem, a non allontanarsi da Hashem, appunto, vivendo nella prosperità di Eretz Israel, c'è rischio. E, si ricordano i sette frutti di Israele, di cui si vanta Israele, Chitta, Seorah, che c'è pure la canzoncina che facevo ai bambini a suo tempo. Itta se ora gefen tena rimon zait betama. Poi abbiamo la mitzvah Midoraita della Birkat Hamazon, per chi non lo sapesse ancora, la Birkat Hamazon è proprio nella Torah, e lo vediamo proprio in questa parasha, dunque benedire il pasto dopo aver consumato minimo 28 grammi di pane. Poi Moshe sempre prosegue col discorso di ammonimento, ricordando il peccato del peccato capitale del vitello d'oro di cui paghiamo le conseguenze fino a oggi, poi anche gli avvenimenti post vitello d'oro, come ricevette le seconde tavole della legge, come la tribù di Levi venne scelta. Viene ricordata anche in questo parashah la dipartita di Aaron Cohen, e poi abbiamo Moshe che esorta gli ebrei ad aver timore di Hashem, dunque il concetto di Yirat Hashem, la mitzvah della Torah di amare il Ger Tzedek o la Gerat Tzedek, cioè i convertiti, dunque proprio mitzvah Mideoraita, come lo vediamo appunto anche in questa parasha, che mi piace sottolineare. Abbiamo la mitzvah della Tefillah, lo vediamo anche in questa parasha, vediamo anche Moshe che ribadisce agli ebrei che conquisteranno Eretz Israel, vivranno nell'abbondanza, ma tutto a condizione che osserveranno la Torah. L'invito appunto di accettare le mitzvot di HaKadosh Baruch Hu con Ve'ayam Shamoah, e lo diciamo, lo pronunciamo ogni giorno, nello Shema, l'importanza appunto di ricordarlo. Abbiamo Moshe che ribadisce l'importanza anche dello studio, dunque abbiamo parlato della Tfilah, ma anche c'è lo studio della Torah, e afferma di nuovo che se ben Israele rispetteranno le mitzvot, allora caccerà, Hashem caccerà comunque i nostri nemici davanti a noi. Allora, voi, queste grandi linee, la parasha, dunque, come abbiamo detto, sette frutti di Israele, Birkat Hamazon, amore del Ger, avvenimenti storici, appunto, che ben Israele hanno vissuto nel deserto, le 3 volte che Moshe Rabbeinu sale sul monte. Adesso faccio la sintesi della sintesi. Ok, e ovviamente quando ricorda le 3 volte, ricorda anche la consegna delle seconde tavole della legge, dell'Aron Brit Hashem, anche fatto da Moshe, e poi c'era l'Aron invece di Bezalel. Ok. Questo, come dicevo, in grandi linee, e riprendiamo adesso quello che appunto di solito facciamo la mattina, Humash Rashi del giorno. Allora, oggi l'ho suddiviso, e la seconda parte dunque dello Shema, che ci siamo fermati proprio oggi, proprio prima di leggere, proprio perché poi lo facciamo insieme oggi pomeriggio. Dunque, ecco, manteniamo le promesse. Allora, che sarebbe capitolo 11, da Passuk 13 e a Passuk 21 incluso. Allora, abbiamo allora, il Vehaya lo conosciamo benissimo tutti a memoria, fa parte dello Shema, nello specifico appunto il secondo brano, e che lo troviamo proprio, allora, primo brano Parashat Ba'etanan, secondo brano Parashat Ekev, e terzo brano nel Chumash precedente, Chumash Bamidbar, Parashat Shelach, l'ultima parte di Parashat Shelach. Allora, andiamo a Ve'ayam Shamoah. Dunque, questo è ciò che avverrà se avrete ascoltato e continuerete ad ascoltare e studiare le mie mitzvot, che io Hashem vi prescrivo, però dovete assolutamente considerarli come se le avete ricevuti oggi, dunque come qualcosa di nuovo. E cosa? Di amare modo disinteressato a Kadosh Baruch Hu, di servirlo appunto tramite la tefillah che abbiamo accennato prima, e come comunità, a differenza della prima parte dello Shema che si rivolge al singolo, qui come comunità servirlo con tutto il cuore e con tutta la vostra anima. Dunque, dunque dice Rashi anche, aggiunge, perché l'ho detto adesso in sintesi, ma adesso aggiungiamo che se ascolterai le cose, diciamo, Yashan, vuol dire le cose date appunto millenni fa, allora potrai anche attuare le cose date poi più avanti, no? Nella Torah Sheh Be'al Peh. Perché è mai sia che tu dimentichi, perché se si comincia a dimenticare una parte, poi Hasbe Shalom, poi si rischia di dimenticare il tutto. E infatti, come è scritto nel trattato di Berachot, se mi lasci, mi abbandoni un giorno, allora io ti abbandono due. È come due persone che si allontanano, una a distanza di un giorno a destra, una a distanza di un giorno a sinistra, allora alla fine diventa il doppio. Dunque, voi Maisia Mistrel vi allontanate di qua, e qua, allora automaticamente diventa come uno specchio, ci mancherebbe, carissima, benvenuta, e dunque diventa, come abbiamo detto, il doppio. E abbiamo detto di amare Hashem in modo disinteressato. Cosa intende? Allora, Rashi entra nello specifico, dice, ah sì, ah, per esempio, uno dice, vabbè, voglio studiare Torah, ma e per poi essere ricco o essere chiamato col nome, diciamo, con l'appellativo di Rav, o per ricevere una ricompensa, visto che Hashem ha promesso le ricompense se studiamo Torah, e dice: no, tutto questo non è valido. Bisogna fare il tutto come l'avevamo visto nello Shema, nella prima parte. Solo me'ahava, ve'ahta et Hashem Elokecha, fare tutto con amore, come diceva, vi ricordate la prima parte, non si può paragonare un atto fatto per amore da un atto fatto per timore. E qui proprio dice, entra più nello specifico, ne dice anche, non, anche in modo disinteressato, vuol dire proprio non pensare a nessuna conseguenza, per quanto positiva possa essere, però o tanto più se non lo è, tanto più se non lo è, ma bisogna fare tutto l'Shem Shamayim perché è volontà divina, e poi Sofa Kavod Lavo, come è riportato nel trattato di Nedarim 62, cioè tu non cercare il Kavod, l'onore, la ricchezza e tutto, tu fai perché Hashem, per amore per Hashem, perché vuoi attuare la volontà divina. Poi più sarà vero, più sarà sincero, più sarà veramente l'Hashem Shammai, più il vero Kavod e la vera ricchezza arriverà. Ma quello come conseguenza, non ecco, come diciamo, non a priori, ecco. Dunque, e dobbiamo appunto servire Hashem con tutto il nostro cuore. E qui in questo caso, cioè nella seconda parte dello Shema, si riferisce alla Tefillah, che viene appunto definita Avodah Sheyi Balev, Avodashe Balev, letteralmente Avodashe Balev, ma anche si dice Avodashe Balev, questo servizio divino del cuore, e si riferisce, come riporta il trattato di Taanit 2a, al servizio, dunque al lavoro, tra virgolette, della tefillah. E perché, come sapete, la tefillah fatta come dovrebbe essere fatta, implica uno sforzo intellettivo, emotivo e dunque anche fisico. E dunque poi riprende, dunque con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, ma l'abbiamo già visto nella parasha precedente, nel primo brano. Allora lì, come vi avevo accennato prima, lì il comandamento era rispetto al singolo, e qui invece la tzibur, dunque come comunità. Dunque, se ascolterete, continuate ad ascoltare le mie mitzvot, le considerate come nuove, amate Hashem in modo disinteressato, lo servite tramite la preghiera, con tutto il cuore, con tutta l'anima, a quel punto passo 14, dice Hashem, da parte mia, dunque voi fate la vostra, io faccio la mia, e da parte mia provvederò la pioggia a suo tempo, e come Rashi precisa, di notte, dunque dove così non veniamo disturbati. E secondo una prima spiegazione di Torah Tkuanim, secondo un'altra interpretazione, addirittura nelle notti di Shabbat. Dunque, non solo nelle notti in genere, ma nelle notti di Shabbat, dove tutti siamo appunto in casa e dunque dove reca meno danno e disturbo. Ok, dunque provvederò la pioggia di notte o le notti di Shabbat ancora meglio, poi alla pioggia primaverile, quella autunnale, sarai tu che raccoglierai al coperto il tuo grano, il tuo vino, il tuo olio, e mai sia non il nemico. Hasbe Shalom. Dunque, grande Beraka. Poi continua Hashem, provvederò al foraggio per il tuo bestiame direttamente nel tuo campo, così non devi pascolarlo lontano. E mangerai, ti sazierai, e questa è una bellissima bracha che ci auguriamo tutte, che anche con poco ci saziamo. Amen. Dunque, ok, poi un attimo, scusate, mi sono persa. E quando sarete sazi, però lì dovrete fare molta attenzione, perché come diceva un grande tzaddik, la prova della ricchezza è molto più ardua rispetto alla prova della povertà, perché nella povertà ovviamente uno in automatico alza gli occhi a Hashem e supplica: Hashem, aiutami. Quando invece uno è molto sazio, molto ricco, molto famoso, molto importante, eccetera, e lì alzare gli occhi ad Hashem, ringraziarlo, essere cosciente che tutto viene da lui, diventa un po' molto più difficile. Ecco perché dice: quando sarete sazi, dopo tutte le brachot che appunto hai elencato, una volta voi osservate le mitzvot, io vi do tutte le brachot, dunque sarete ricchi, sazi, però lì subentra un pericolo, che il vostro cuore non vi seduca, non vi allontaniate dalla Torah, e prestate culto, mai sia Hasbe Shalom, a divinità che sono estranee a chi le segue e che vi inchinate a loro, perché in quel caso Hashem, Dio, la sua ira si accenderebbe contro di voi, bloccherebbe i cieli, non ci sarebbe più la pioggia, la terra non darebbe più prodotto, e come sottolineerà Rashi, neanche nella misura di quanto seminato, sarete perduti, cacciati da popolazioni straniere, dalla terra che vi sto per dare. E qui anche Rashi precisa, dunque Passur 18 siamo, perché segue sul testo. Dunque, allora abbiamo letto Passur 13, che poi venatati metà razzachem beito, yorim al kosh, vassavta di ganecha, vittiro shavitzarecha, venatati ese besatkale vintecha, vachata vissava. Kishamru lachem, penifte levavchem, besartem, adatem, lima chrem, vishtachetem nehem, in quel caso, vecharafa, donai bachem, beazzaret ha-shamayim, ולא יהיה מטר, ואדמה לא תיתן את יבולה, ודתם מרמה על ארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם. E poi cosa vediamo? ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם. Dunque metterete queste mie parole sui vostri cuori, sulle vostre anime. E questo quando, Rashi precisa, anche durante l'esilio, vi distinguerete da tutti gli altri popoli con le mitzvot in genere, ma con due in particolare, che è la mitzvah dei tfilin e delle mezuzot. Vi ho mandato una canzone sui tfilin prima sul gruppo, non a caso ovviamente. Dunque, tramite tfilin le legherete come segnale sul vostro braccio, come frontali tra i vostri occhi. Dunque, santem et varieli, alivavchem, anashachem, ucciatem utam leot alietchem, veiule totafot, benedetem. E non solo, ma insegnerete ai vostri figli queste parole, e quando, dice Rashi, da quando iniziano a parlare, e in che lingua, preferibilmente in ebraico, in Lashon HaKodesh. Dunque sì, le brachot, la tfilla, la Torah, però preferibilmente in lingua originale. Dunque, insegnare ai figli, appena iniziano a parlare, e qui Rashi è molto duro perché dice che da quando, diciamo, un bimbo comincia a parlare, il padre deve insegnargli, come abbiamo detto, in Lashon HaKodesh, la Torah, e perché se no, è come se lo seppellisse, Chas v'Shalom, perché la vera vita è la vita che è colma di Torah e di mitzvot, è uno che non tramanda la tefillah, la Torah, le mitzvot, appunto, di cui abbiamo parlato in questa seconda parte, e Bechlan nella parashah, e allora è come se lo uccidesse, Chas v'Shalom. Dunque, la vera vita che un genitore deve dare, a parte quella fisica, è portare al mondo, ma la vita, quella eterna, quella della santità, della kedushah. E la vostra compagna voleva entrare quando si parlava di santità e di kedushah, come per caso. Ciao carissima, Shabbat Shalom.
Noa Shalom a
Allora,
tutte.
al capitolo 11 del Chumash Dvarim di Parashat Ekev, siamo verso la fine del Vehayah, della seconda parte dello Shema, e Pasuk 20. Dunque, Hashem che chiede a un ebreo di avere delle mezuzot, no? E queste pergamene affisse sugli stipiti di casa e di tutte le porte di casa, e tutto ciò di modo che i vostri giorni possano essere numerosi, i giorni dei vostri figli sulla terra che Hashem ha giurato di dare ai vostri padri, che avrebbe dato loro. Ma loro quando, visto che i padri sono venuti a mancare prima che siamo entrati in Eretz Israele? E qui, dunque, come dice Rashi, vediamo che abbiamo la conferma della resurrezione dei morti molto presto con l'avvento di Mashiach, dunque fino che il cielo esisterà sulla terra. Dunque, velima detemo tamet benechem, edaber bam, v'shiptecha beveitecha, v'lechtecha baderech, v'shropecha v'kumecha, v'taftam ha-mezuzot beitecha v'v'sharecha, lemani rubu yimechem v'inei v'nechem, ala adama, asher nishpa adonai levotechem, latet lehem, ki me ha-shamayim ha-aretz. E questo era il Rashi, parte dei Rashi, che appunto invece di parlare stamattina abbiamo fatti adesso insieme. Allora, cosa vediamo un attimo, approfondiamo un attimino, e che la Torah, Hashem nella sua Torah esorta un ebreo ad accettare Hashem come Dio unico, a studiare la Torah, osservare le mitzvot, a indossare i tefillin per gli uomini, le mezuzot in tutte le case degli ebrei. E promette anche una ricompensa per l'osservanza delle mitzvot, però abbiamo anche la minaccia, come abbiamo visto, di castigo per chi trasgredisce. E dunque, come facciamo una sintesi? E in realtà, come tutte ben sapete, i nostri saggi hanno stabilito che ogni ebreo, uomo e donna, deve recitare minimo 2 volte al giorno lo Shema per appunto accertare la sovranità di Hashem. E anche, dunque, non solo la prima parte che abbiamo appunto studiato settimana scorsa in Parashat Baikanan, ma anche questa seconda parte che abbiamo appena preso nella nostra Parashah, per imporre appunto l'osservanza delle mitzvot. E, dunque, in realtà Mosè sta ordinando agli ebrei di studiare anche le mitzvot che di fatto poi sarebbero state applicate solo dopo l'ingresso in Eretz Israele e dopo che lui non ci sarebbe più stato. Infatti abbiamo visto che hanno studiato le leggi relative al prelievo della challah dall'impasto del pane 40 anni prima che potessero applicarle, le leggi delle separazioni di terumot e maasrot, che sono parti del raccolto che si donano ovviamente qua Koanim e Levi'im, questo 54 anni prima che queste mitzvot trovassero la loro applicazione, che sarebbe dunque 14 anni dopo l'entrata di Eretz Israele. E per quanto riguarda le leggi della Shemitah, dunque l'anno sabbatico, 61 anni prima rispetto al primo anno di fatto di Shemitah, così le leggi del Yovel, questo 104 anni prima del primo Yovel. E questo in realtà cosa ci insegna? La grandezza dello studio della Torah, che Hashem concede la sua ricompensa a chi approfondisce le leggi della Torah, che non si applicano nel momento in cui le studia, cioè anche se in quel momento tu stai dando qualcosa che applicherai forse fra decenni e certe mitzvot, anche forse mai, perché Certe sono solo dell'uomo, certe solo della donna, certe solo in Eretz Israele. E dunque l'importanza di studiare tutto quello che concerne la Torah e le Mitzvot, anche se, come abbiamo detto, non sempre si applicano o mai o certo non nell'immediato. E dunque bisogna appunto studiare, ripassare la Torah. Sempre con uno sguardo appunto rinnovato, come abbiamo detto, abbiamo visto prima, no? Hayom, come se la stessimo vivendo per la prima volta. E dunque, e come abbiamo detto, ricordiamo, per quelle sono aggregate anche dopo, che non bisogna studiare la Torah per l'onore che uno può ricavare, desiderando di essere chiamato Rav o per un interesse economico, ma solo e soltanto per amore di Hashem. Poi ovviamente la ricompensa verrà che in questo mondo, che nell'altro mondo di sicuro, però non per quello dobbiamo servire Hashem. E ci sono molto interessanti, c'è questo Midrash che nel Talmud, Tanit, che è riportato, che Hashem non affida mai agli angeli, in modo permanente, le chiavi di tre cose vitali. Ma è Hashem a custodirle. E di quali chiavi a quali chiavi si riferisce? Alla chiave della pioggia, che rappresenta, diciamo, i mezzi di sussistenza, alla procreazione e alla resurrezione dei morti. E come lo troviamo nel Tattato di Tanit. Ciao carissima, benvenuta. Voilà, mi sentite? Dunque, poi abbiamo un altro punto, abbiamo, vabbè, in realtà 10 lezioni sul Vehaya non basterebbero, però vabbè, ci accontentiamo. Allora, dice, sempre a proposito della seconda parte dello Shema, allora c'è tutta una discussione tra fratello del Gaon di Vilna, che spiega, che a proposito della discussione tra Rabbi Ishmael, che non permetteva all'ebreo di dedicarsi totalmente alla Parnassà, e perché i pensieri dell'ebreo devono essere sempre rivolti alla Torah, anche quando lavora per vivere, e questo si applica in realtà alla maggioranza, ok? Ma coloro che sono in grado di studiare costantemente Torah, in realtà non dovrebbero interrompere il loro studio. E quando Ravà invitava i suoi allievi no, a non studiare nei mesi di Nissan e di Tishrei, vi riporto un po' di Marà, pretendeva che studiassero ogni volta che fosse stato loro possibile, cioè nelle proprie case o pensando allo studio anche quando lavoravano. Dunque sì, bisogna lavorare per il sostentamento, c'è chi ha la fortuna di lavorare nell'ambito Kadosh, cioè di essere Rav e tutti i mestieri che sono legati alla Kedushah o Sofer o Mohel e via dicendo. Invece la stragrande maggioranza, però, per il sostentamento ha diciamo, mestieri classici, chiamiamolo così. E allora, in qualsiasi mestiere uno scelga per la sua parnassà, deve comunque sempre veramente a Kadosh Baruch Hu. Ok. Non è dunque permesso avere come scopo il denaro, la carriera, mettendo lo studio della Torah in secondo piano, ma bisogna seguire un principio che è quello di fare la Torah l'occupazione principale. Allora, i tzaddikim del passato in realtà si dedicavano totalmente alla Torah e riuscivano sia nei due compiti, ma purtroppo le generazioni successive, come riporta Pirkei Avot, il Talmud Berachot 35b, e invertirono le priorità e dunque, facendo così, non riuscirono in nessuna dei due. Dunque, il concetto di Torah inderecher, cioè lavoro, Torah affiancata a un lavoro, allora spieghiamo un attimino. Dunque, questo principio di Derech Eretz con Torah non permette di fare della propria attività professionale lo scopo principale dell'esistenza e dunque trascurando appunto la Torah e le Mitzvot. Dunque, soprattutto nei nostri giorni, che il livello di conoscenza di Torah generale è piuttosto basso, allora in realtà una persona dovrebbe fissare un tempo giornaliero per studiare Torah, mandare i propri figli nelle scuole che insegnano la Torah nella forma più pura e dare così e offrire loro la possibilità di diventare appunto dei chachamim in Torah. E un altro punto, perché si ricollega a quello che dicevamo l'altro giorno, che chi sostiene economicamente istituzioni di Talmud e Torah, di Yeshivot, di Midrashot, porta Berakhah non solo agli studenti, ma sicuramente anche a se stesso e a tutto il popolo di Israele che appunto trae beneficio. Dunque, l'ebreo deve essere conscio, o l'ebrea in questo caso siamo il femminile, che lo scopo della vita è servire Hashem con il massimo delle proprie capacità. Dunque, dedicare più tempo possibile a studiare la Torah, compiere le mitzvot e essere dunque coscienti che anche un piccolo sforzo da parte della persona per la Parnassah può suscitare grandi benedizioni divine. Dunque, più uno dà in tzedakah, più uno dà del suo tempo, perché abbiamo detto la tzedakah ci sono diversi modi, in monete, in banconote, sotto forma di vestiario, sotto forma di cibo, sotto forma di aiuto, sotto forma di sostentamento, appunto, come dicevamo prima, di Midrashot, Talmudei Torah, Yeshivot e quant'altro, e Bate Knesset. E dunque abbiamo dunque questo punto che è anche molto interessante. Ok, no, sto pensando se ho tempo, non granché. Va bene, facciamo un punto. Sto guardando l'ora più che altro. Allora, sviluppiamo velocemente un punto sempre della seconda parte dello Shema, e che è quello delle mezuzot che abbiamo tutti, Baruch Hashem, nelle proprie case. Allora, nella nostra Parashah, capitolo 11, passo 20. Abbiamo questa mitzvah, no, nel brano di Shema di affiggere queste mezuzot, tutte le porte, i portoni, e la Gemara, non parli questa volta di Yerushalmi, Gemara Masechet Pe'ah al primo capitolo, alla prima halakha, e anche nel Midrash Bereshit Rabbah, ha riportato che Rabbi Yehuda HaNasi aveva mandato una mezuzah a un non ebreo. Si chiamava Artevan, un re della Persia, e dove, allegato a questo dono della Mezusà, aveva precisato la segulà, cioè sapete che ci sono le diverse segulotto, no? Che porta bene, come si direbbe in italiano, che questo appunto l'avrebbe protetto. Allora, prima cosa dobbiamo un attimino capire questa Gemara, dice così. È ovvio che un non ebreo non attua la mitzvah quando affigge una mezuzah, perché è una mitzvah che è stata data solo a noi, il popolo ebraico. E dunque, non avendo la mitzvah, anche non ha il merito della ricompensa della mitzvah, che è la protezione in questo caso. Dunque, com'è possibile che Rabbi Yehuda HaNasi mi manda la mezuzah e dice verrai protetto? E un'altra domanda che si pone nella Mishnah di Kelim, che dice così, che appunto nel tempo della Mishnah, se aveva questa abitudine di inserire una mezuzah sapete i bastoni, quelli per camminare, no? Allora, in questo Makela Lichá si dice in ebraico, questo bastone per camminare come sostegno, e si usava inserire delle mezuzot per protezione, ovviamente. Ma anche qui si ripone la stessa domanda, come nel caso del non ebreo, visto che non ha la mitzvah, dunque non ha la ricompensa, anche qui, visto che la mitzvah è di affiggere la mezuzah sugli stipiti delle case, 2/3 di altezza, no? Con tutte le precisazioni. E dunque, anche qui, visto che era in un bastone, Dunque, non si attua qui la ricompensa e dunque com'è che poteva proteggerli? Allora, il Rebbe spiega, dunque secondo la Chassidut, molto interessante, allora abbiamo parlato che non essendo obbligo, nel caso del Goy, non c'è ricompensa o non posizionandola nel posto dunque diretto da Hashem, ossia sugli stipiti, anche lì non c'è la ricompensa e dunque la protezione. Però Rebbe spiega due concetti, dice c'è un concetto di ricompensa che è un valore aggiunto sull'essenza della mitzvah. Molto bella questa riflessione. Dunque, quando si attua una mitzvah, come Dio comanda letteralmente, allora poi uno ha la ricompensa. Per esempio, nel caso della mezuzah, la ricompensa, come è scritta in modo esplicito nel ventunesimo passo che abbiamo letto insieme, le mani irbuim echem vimemenechem, voi friggete le mezuzot e la vita vostra dei vostri figli si allungherà. Dunque, proprio qui abbiamo esattamente qual è la ricompensa. Però, a parte il sachar, che qui è molto esplicito, dunque la ricompensa c'è la segula, quello che porta bene, una segula particolare, che è un altro concetto rispetto alla ricompensa, ma è parte dell'essenza stessa della mitzvah. Allora, cos'è l'essenza della mezuzah? Ovviamente la protezione. Infatti, i nostri saggi nel trattato di Avodah Zarah 11a, nel trattato di Menachot 33b, cosa ci spiegano? Che quando fissiamo una mezuzah all'entrata della casa, allora Hashem protegge la casa. E nei Tosfot è scritto, è riportato appunto come vedete, no. No, questo, scusate, nel Tosfot Menachot, sì, Tosfot di Menachot 44a, dove parte con la dicitura detta lì. Cosa è scritto? Che la mezuzah ha come funzione la protezione, l'eshem shmirah, l'eshem uravit, ossia che protegge. E questa sua qualità, diciamo, di protezione è parte dell'essenza della mitzvah stessa della mezuzah. Dunque, partendo da questo principio, da questa base, cosa capiamo? Dunque, che anche quando la mitzvah non viene attuata, cioè come prescritta dalla Torah, ossia regalandola a un goy, ossia inserendola in un bastone, come gli esempi che abbiamo riportato, comunque dal momento che è una mezuzah kasherah, vuol dire che non è valida e kasher ovviamente, che è stata scritta a priori le shem mitzvah, come le shem shamayim, dunque come per lo scopo di attuare una mitzvah, dunque automaticamente dal momento che il sofer la scritta con la kavanah giusta, senza errori, ed è kasher al 100%, con l'intenzione che poi con questa mezuzah poi si attua la mitzvah di Hashem, allora in automatico nella mezuzah appunto viene, diciamo, impregnata così questo sua segulah appunto, non ricompensa ma segulah, almeno in parte, di protezione. Ecco perché, dunque, qui abbiamo la risposta del perché Rabbi Yehuda HaNasi mandò questa mezuzah al re della Persia e perché nel tempo della Mishnah, appunto, gli ebrei avevano quest'usanza di inserirla nel bastone, no, con il quale poi camminavano. E dunque, avendo poi spiegato ciò, si può capire che questa segulah particolare di protezione, come si trova nella mitzvah della mezuzah e anche ovviamente quando si fa per esempio un concetto che si chiama Zecher l'mezuzah o quando pensiamo o parliamo dei dinim che come vi ho ricordato prima che riguardano la mezuzah. Infatti nella Gemara anche si ritrova che nella casa di un di, del Munbaz, il re Munbaz, avevano proprio questa abitudine di fare Zecher la Mezuzah, cioè anche in posti dove non si ha l'obbligo, non in posti non cerimà, ma per appunto quello che rappresenta, nella, come ho detto prima, nella sua essenza. Dunque, vediamo da tutto ciò l'importanza di fissare una Mezuzah Kasherah in ogni casa ebraica, dove il popolo di Israele adesso come non mai ha bisogno di protezione, e visto che siamo considerati, come riporta il Midrash, come un agnello circondato da 70 lupi. E dunque molto importante che ogni ebreo abbia questa protezione, e che non solo per la ricompensa, come avevo detto prima, ma per quello che rappresenta nella sua essenza. E conclude portando lo Zohar, la Kabbalah, non quello Zohar, che a proposito della Mezuzah, riporta al Passuk di Tehillim al capitolo 121, Passuk 8, che dice: Hashem ishmor tzedkha uvoacha me'ata ve'adolam. Hashem protegga la tua uscita e il tuo rientro da oggi e per sempre. Ossia che grazie al merito della Mezuzah, Hashem protegge l'ebreo, dunque sia tutti i componenti della famiglia che si trovano in casa, e sia quando appunto escono di casa, e non solo sul momento, ma proprio per sempre. E dunque, ecco, diciamo, visto che l'abbiamo visto proprio, questa mitzvah è ricordata nella prima parte e nella seconda parte, dunque due volte dello Shema, dunque era bello e giusto soffermarci su questo del pensiero secondo appunto la Chassidut e la Kabbalah. Concludiamo con la Haftarah. L'Haftarah, che come sapete queste settimane abbiamo le Haftarot, che fanno parte delle sette Haftarot di consolazione, che partono dal periodo di post Tisha B'Av fino a Rosh Hashanah, in cui appunto queste Haftarot si annuncia diciamo, al popolo di Israele conforto e speranza dopo appunto la distruzione dei Bate Migdash. Allora siamo in Ishaya, e dunque anche qui abbiamo Ishaya. Un attimo, ragazzi, un attimo, che ho messo un secondo là. Ho messo l'aria condizionata, ma sto cominciando a girare. Ho esagerato. Voilà. Ok, allora siamo all'Aftarà. Di questa settimana, come ho detto, Parashat Ekev, che riguarda le Sheva Shabbatot di consolazione, e parte dunque dal capitolo 49 di Ishaya, da Passuk 14, quello che leggeremo Bezrat Hashem domani. Molto importante, vi ricordo, l'Haftarah, leggere parola per parola, seguire con tutte le sue svolotte fino al Passuk da 14 a 26, e poi capitolo 50 da 1 a 11 incluso, e del capitolo 51 da 1 a 3 incluso. Allora, partiamo con appunto il Passuk 14. Sion disse: quando si parla di Sion si riferisce a Gerusalemme, ovviamente, la capitale di Eretz Israel. Dove cosa dice Sion? Hashem mi ha abbandonato, Hashem mi ha dimenticato. Dunque era sicura, tipo, che è stata abbandonata, appunto. Non a caso leggiamo, come vi ho detto, dopo Tisha B'Av, dunque dopo quello che era il giorno che rappresenta la distruzione dei Bate Midrash. E qui la domanda retorica, che dice: è possibile che una donna abbandoni il proprio figlio, che non abbia compassione del figlio del suo grembo? E anche se dovesse capitare che qualche donna lo dimentichi, io, Hashem, non ti dimenticherò mai. Cioè, anche se nel mondo umano è qualcosa di raro ma possibile, per quanto mi riguarda, dice Kadosh Baruch Hu, nel mio caso no. Tu, Am Yisrael, sei considerato, infatti noi, Banim Atem, Hashem Lekoichem, siete figli di Akadosh Baruch Hu, Avinu Shebashamayim, nostro padre nel cielo. Dunque noi, in quanto figli di Hashem, Hashem promette, dice, anche se nel mondo umano, come dicevo prima, c'è, anche se difficilmente, raramente, ma la possibilità che qualche donna dimentichi il proprio figlio, ma non certo nel mio caso. Io, Hashem, ti ho inciso sui palmi delle mie mani, le tue mura mi sono sempre presenti, e appena i tuoi figli si affretteranno a fare teshuva, a pentirsi, a tornare a me, dunque, quelli che devastano e ti hanno distrutto si allontaneranno da te. E qui abbiamo il famosissimo Pasuk Me'arsaich u'Machariveich mimech yetzeu, che purtroppo è qualcosa che viviamo, abbiamo vissuto nel corso dei millenni e lo viviamo adesso non da meno se non di più, dove quelli che devastano hanno distrutto la fonte, quali sono, vengono da te. Vuol dire che purtroppo, come si dice, questa cosa che diciamo tutti questi ebrei, senza fare nomi che conoscete benissimo, purtroppo sia in Italia che all'estero, che in Israele, persone che vanno contro Hashem, contro la Torah, contro Eretz Israele. E Me'arsaich u'Machariveich mimech yetzeu, dunque fanno parte di, cioè sono ebrei, ma purtroppo che rinnegano a Kadosh Baruch Hu, e questo è sempre stato un grandissimo problema, e lo è anche oggi, e Bezrat Hashem risolverà questo problema. Dunque dice: solleva i tuoi occhi intorno, vedrai tutti i tuoi figli che si sono radunati, sono venuti da te, e come è vero che io vivo, dice Hashem, ossia in eterno, ti prometto che certamente ti vestirai di tutti loro come se fossero dei gioielli e li legherai a te come monili di una sposa. Bellissimo anche questo. Si, se, se, questo pasuk, si issa vivenai fur i kullamik betsu vaolach chayanin umashem kolam ka aditi bashi utkashrim kakalla. Bellissimo. Dunque, poi continuo parlando di Gerusalemme che sarà ricostruita e abitata, dunque le tue rovine, i tuoi luoghi desolati, la terra della tua distruzione, diverranno in realtà Bezrat Hashem, luoghi pieni di abitanti, e mentre chi ti vuole divorare, cioè i tuoi nemici, resteranno lontano da te. Amen, amen. Inoltre, i figli dei quali ritenevi essere stata privata saranno invece così numerosi che diranno, e tu poi potrai sentire con le tue proprie orecchie: per me il posto è troppo stretto, e allontani da tanta parte, fammi spazio di modo che possa stare anch'io. Talmente dunque ci sarà, appunto, come appunto, la promessa, tornando anche a Avraham Avinu, come le stelle del cielo, come la sabbia della terra. E allora dirai in cuor tuo: chi me li ha generati, visto che sono rimasta abbandonata e da sola così a lungo con i miei. Un attimo. Con i miei figli, esiliata, reietta, e questi chi me li ha levati dal momento che sono stata appunto lasciata da sola? Da dove vengono? E allora così dice Hashem: ecco, farò cenno con la mia mano verso le nazioni. Innalzerò il mio stendardo per i popoli e porteranno i tuoi figli tra le loro braccia, solleveranno le tue figlie sulle loro spalle. I re saranno i tuoi tutori, le loro principesse le tue nutrici, veyum lachim omnaeh vesarotehem inikotaeh. Amen, amen, amen. Si prostreranno a te con la faccia a terra, leccheranno la polvere dei tuoi piedi. A quel punto ti renderai conto che io sono Hashem l'Eterno e che coloro che sperano in me non rimarranno delusi. E ti chiedi: ma è possibile che al prode guerriero, quando si parla di un prode guerriero, ci si riferisce a Esav, che è l'emblema, no, del guerriero, che è nemico, acerrimo nemico allora del fratello gemello Yaakov e fino a oggi la sua discendenza? Dunque, è possibile che Esav, prode guerriero, venga a a Esav venga tolta la preda o che riesca a scappare Yaakov, il prigioniero tzaddik? E allora la risposta è così, ha detto Hashem. Anche i prigionieri dei potenti possono essere strappati loro, la preda del tiranno, in questo caso Esav, la discendenza di Esav, potrà trovare scampo, io contenderò con i tuoi avversari e salverò i tuoi figli. Poi, per quanto riguarda i tuoi professori, dice Hashem, gli darò in pasto agli animali del campo, la loro carne, e gli uccelli si ubriacheranno del loro sangue come se si trattasse di vino dolce. Mentre tutti gli uomini sapranno che io, Hashem, l'Eterno, sono il tuo Salvatore e che Jacob, il Prode, è il tuo Redentore. Egoaleh Abir Jacob. Così dice Hashem, capitolo 50, e domanda: dov'è il documento di divorzio di vostra madre con il quale l'ho ripudiata? Oppure, a quale dei miei creditori vi ho venduti? Siete stati venduti per le vostre iniquità, vostra madre è stata allontanata a causa delle vostre trasgressioni, perché quando io, Hashem, sono venuto, nessuno tra di voi si è volto a me, e quando ho chiamato, nessuno ha risposto. Bati ven ish, karati ve enoneh, forse il mio braccio è troppo corto per poter redimere, o non possiedo la forza di salvare? Ma se con la mia minaccia posso prosciugare il mare, rendere i fiumi come il deserto, i pesci che vi si trovano restano all'asciutto per mancanza d'acqua e mu muoiono di sete, io posso ricoprire i cieli, in questo caso come spiegherà, si riferisce ai principi delle nazioni pagane, di oscurità e trasformare in tela di sacco il loro vestito. Dunque Hashem, Elohim, l'Eterno, mi ha dotato, dice qui, Ishaya, di una dotta lingua per insegnare, di modo da sapere come spiegare a chi è stanco e desideroso di studiare la parola di Hashem. E un giorno dopo l'altro, Hashem mi sveglia, dice Ishaya, stimola la mia attenzione con la divina ispirazione per comprendere il modo corretto di dare istruzioni, mi ha aperto le orecchie, mi ha incaricato di profetizzare a suo nome. E io, Ishaya, non mi sono ribellato né mi sono tirato indietro. Consapevole del rischio che correvo, sono andato ugualmente a predicare, ho offerto la schiena a chi poteva percuotere, la guancia a chi strappava i peli della barba dal mio viso e non ho nascosto il viso alle offese e agli sputi. Io so che se mi attaccheranno, Hashem mi aiuterà. Perciò non mi sono turbato. Per questo ho reso il mio viso duro come la selce, cosciente che non c'è nulla di cui vergognare. Hashem, che mi tutela in giudizio, mi è vicino e allora chi vuole affrontarmi? Perché chiunque desidera essermi avversario si avvicini pure. Ecco, è Hashem che mi aiuta. Chi potrà condannarmi? Ecco, tutti i nemici diventeranno logori come abiti. E la tarma li divorerà. Colui che tra voi teme Hashem, che dà ascolto alla voce del profeta, servo di Hashem, e che cammina nel buio senza luce, confiderà nel nome di Hashem e si rimetterà a suo Dio, cioè Hashem. Mi vachem yere Hashem, shomea bekolavdo, asher alacha shechim ve'innoga lo, iftach b'shem Hashem, v'yishaem ve'eloha. Dunque, a nome di Hashem vi dico, dice Ishaya, voi tutti che non ascoltate i miei profeti, attizzate su di voi il fuoco della mia ira, alimentandone le fiamme, state procedendo lungo la strada che porta alle fiamme che voi stessi avete acceso e dalle quali poi sarete puniti. E questo castigo non avviene per caso, ma vi giungerà per mano di Hashem. E morirete tra le pene. E conclude con gli ultimi tre psukim dell'inizio del capitolo 51, dove c'è la consolazione di Zion, dove dice: ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia, voi che cercate Hashem, rivolgete lo sguardo alla roccia dalla quale siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. ossia guardate vostro padre Abraham, vostra madre Sarà che vi ha messo al mondo, perché io Hashem ho designato alla grandezza solo lui, l'ho benedetto, l'ho reso numeroso e davvero Hashem, l'Eterno, consolerà Zion, avrà pietà di tutte le sue rovine, renderà il suo deserto come l'Eden, la sua steppa come il giardino di Hashem, e in essa vi si troveranno gioia, felicità, inni di ringraziamento e voci di canto. Shimu elai rotfe tzedek mevakshe Hashem habitu el tzur chutzatem vel makkevet bor mukartem habitu el Avraham avichem vel Sara techolelchem ki echad keratim vavarecheu varbe ki nicham Hashem Zion nicham al chorvoteh vayasem midbara ke Eden vearvata ke gan Hashem sason vesimcha im atzeva Toda, Fekol Zimra. E qui si conclude la bellissima Haftarah che leggeremo Be'ezrat Hashem domani. Dunque abbiamo visto la sintesi di Parashat Ekev, dunque diversi argomenti, la Barakat Hamazon, le sette specie di Israele, Moshe Rabbeinu che sale 3 volte, il vitello d'oro, la morte di Aaron Cohen, la seconda parte dello Shema. A proposito della seconda parte dello Shema, abbiamo ripreso i Rashi che spiegano appunto il Vehayah, abbiamo sviluppato brevemente il concetto della Mezuzah, riportato appunto nello Shema, e abbiamo concluso con la Haftarah delle 7 Shabbatot di consolazione, questa è la seconda, e che Hashem possa attuare tutte queste brachot e tutte queste profezie di Ishaya molto presto, Amen, Batova, Nireva, Nigla, per tutte noi, per tutto Am Israele, e ricordo che questa lezione è l'Eilui Nishmat mia nonna, che è mancata il 25 del mese di Av, dunque essendo Shabbat prima della sua dipartita, dunque questa lezione è di Chod Shabbat, dunque ricordo mia nonna Aziza Bat Yaakov e Nesoda, se non erro, e a cui ho dato il nome alla mia primogenita, che si chiama Shilat Aziza, e, però prima ancora nell'anno proprio della dipartita, mio fratello aveva dato nome alla sua primogenita, Sara Aziza, Aziza Sara più esattamente, poi mia sorella Lea Shalom aveva dato a sua figlia, io ho dato a mia figlia, Baruch Hashem, quei diversi nipoti che portano il suo nome, donna straordinaria, a parte le tragedie che aveva perso 3 figlie immani che nessuno possa mai capire, e malgrado tutto ha avuto altri 7 figli con Baruch Hashem decine di figli e di nipoti e pronipoti. Baruch Hashem, donna straordinaria nel suo non parlare la Shonara. Era allergica alla Shonara, ma in modo molto delicato, molto discreto. Appena qualcuno parlava male, cercava di evitarla in modo molto veramente nobile. Una donna che non aveva avuto la possibilità di studiare, diciamo, Torah, di leggere, diciamo, le Tfilot in lingua originale, ma nella guerra di Kippur, quando aveva i figli, lei era da noi in Italia, i figli erano in Israele che stavano combattendo. Lei non ha smesso un minuto di pregare per i suoi figli, e il figlio, il piccolo, che ormai è 65enne almeno, ma allora era il suo piccolo, più giovane, era in un tank e è sceso per
fare dei bisogni, e in quel momento
tutto il tank. Purtroppo è stato colpito e tutti i suoi amici sono venuti a mancare ed era l'unico superstite. Per dire il valore, abbiamo parlato oggi del valore della tefillà, dell'importanza della tefillà, e ricordando appunto mia nonna che anche se non era la tefillà quella classica del Siddur, ma erano sue parole, HaKadosh Baruch Hu, è stata esaudita con un enorme miracolo. E Hashem ha protetto tutti i suoi figli, e Hashem iten lahem chaim arukim, a mia mamma, ai suoi fratelli, a sua sorella, a tutti i discendenti, Bezrat Hashem, Esput delle sue qualità straordinarie, di cui, come ricordavo, quella di parlare sempre bene di tutto e di tutti, trovare sempre il lato buono in tutti. Era una donna molto amata. Al suo funerale c'erano centinaia di persone che sono venute a farle kavod, appunto per la sua discrezione, per la sua purezza, per la sua bontà, per la sua generosità. Che possiamo veramente portare kavod al suo nome, che nishmatah tzurura b'tzrora chaim, yehi zichra baruch, nishmatah begin zemer umim, zkutah yagen aleinu, amen, amen, ken yehi ratzon. Detto ciò, vi auguro un bellissimo Shabbat pieno di brachot,
Di briut, di simcha, di roga, di shalva, di menucha, e che Hashem possa proteggere tutti i nostri soldati, che concludiamo sempre con la felicità.
Amen. Ok, dunque, tutti insieme, Leilu nishmat kol hanirtzachim al kiddush Hashem, tihiye nishmatam tzrura b'tzrora chaim, yehi zichram baruch, nishmatam begin zemer umim, zkutam yagen aleinu, Hashem yakom damam, refuah shlema umushlemet lekol acholim, lekol hapcoim, lekol hachayalim, lekol hachatuftim, shachzeru briim bekufam ubenafsham lechik mishpachotehem, refuah shlema l'imim orati, rabanit ha'shluchah rakat bat aziza, lasharon bat bit shel hanichaya, mitoch kol chole amcha Yisrael, Leilu nishmat סבתי, סבתא שלי, עזיזה בת יעקב ומסודי, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, יהי זכרה ברוך, נשמתה בגנזי מרומים, חיה גם עלינו, גאולה פרטית, גאולה כללית, לפי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, לפי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, לפי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, per noi, per i nostri cari, lzkut. E che tutta la tzedakah possa proteggere noi, tutta Israele. Shabbat Mizok, Urfu Akrova Lavo, Amen, Amen, Kemi Ratzon, un abbraccio
Amen.
fortissimo.